Benvenuti su Radio Arbor. Radio Arbor, gli alberi parlano.
Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Arbor, gli alberi parlano. Chi vi parla è Tiziano Fratus e oggi incontreremo due bellissimi, meravigliosi alberi che rappresentano due dei patriarchi millenari del nostro paese. Due conifere, un pino e un larice. Un pino millenario e un larice millenario. Sono stati studiati recentemente, sono state fatte analisi scientifiche da parte di accademici e ricercatori italiani che hanno stabilito in maniera inequivocabile che trattasi di due veri alberi millenari. Ora, il significato del termine millenario è un significato pacifico. Chiunque di noi sa che millenario vuol dire che ha almeno un migliaio di anni. Questo riguarda ovviamente qualsiasi parte della nostra realtà: abbazie, edifici, opere d'arte, opere dell'ingegno, manoscritti, poesie, reperti di vario ordine e grado. Anche negli alberi si usa questo termine, albero millenario, per andare a indicare quegli alberi che probabilmente hanno superato i 1000 anni. Faccio un esempio: il grande castagno detto dei 100 cavalli, che è considerato il più grande castagno del mondo e si trova sulle pendici ampie del nostro vulcano più noto, l'Etna. Questo albero viene considerato da tutti millenario perché ha una lunga storia, perché è stato anche studiato, ma soprattutto, al di là dei risultati scientifici, perché è un albero enorme, insieme, come sappiamo, di 3 diversi castagni. Ma dell'albero dei 100 cavalli, come di altri alberi dell'Etna, parleremo in una prossima puntata di Radio Arbor. Volevo leggere un brano di Arne Naess, che è stato un importante ecologo, professore, scalatore, esploratore norvegese, fondatore dell'ecologia profonda e, come recita anche la quarta di copertina di una raccolta dei suoi saggi uscita recentemente per Piano B Editore, ovvero Siamo l'aria che respiriamo, una delle figure più influenti del nostro tempo. Ovviamente per quanto riguarda il pensiero ecologico e tutta quella parte a cavallo fra scienza esatta e botanica e discipline forestali e umanesimo e filosofia contemporanea, che noi ovviamente chiamiamo o tendiamo a chiamare ecologia. Tra l'altro, proprio dal pensiero di Arne Naess, quanto da quello di un altro grande pensatore, psicologo, che è stato Raymond Panikkar, è nata una piccola branca del pensiero contemporaneo che si chiama ecosofia. Ecologia, ecosofia, non sono la stessa cosa. E Naess ci invita a guardare in modo profondo, quindi oltre ai nostri bisogni nei confronti della natura, quindi l'ecologia esterna, l'ecologia superficiale, quella che noi cerchiamo di difendere, di proteggere, di usare in un certo modo, e invece un'ecologia profonda che ci lega in maniera spirituale, prima ancora che fisica, con le altre forme di esistenza, tutte quante. Questo, se vogliamo, è il succo dell'ecosofia e del succo anche dell'ecologia profonda di Arne Naess, da cui deriva, oggi lo sappiamo, l'ecologia cosiddetta integrale, di cui parla anche l'attuale pontefice, Papa Francesco. In questa raccolta di saggi pubblicata da Piano B, Siamo l'aria che respiriamo, esiste un bellissimo articolo che si intitola Metafisica della linea arborea, nel quale si parte da una definizione, la definizione linea della vegetazione arborea, che rappresenta il limite fisico di crescita e di sviluppo degli alberi. Il limite che noi possiamo vedere, per esempio, all'interno di un paesaggio che tende al desertico, piuttosto che, molto più evidente, il limite che noi possiamo incontrare risalendo i costoni di una montagna. Noi sappiamo che, per esempio, sulle montagne italiane, fino a pochi anni fa, i 2000 metri erano un limite quasi invalicabile per le piante. Ce n'erano, ma molto poche al di sopra dei 2000 metri. Soprattutto erano conifere. Al di là di queste piante, sulle nostre montagne, sulle nostre Alpi, non era dato di trovare altri alberi. Oggi, col cambiamento climatico in atto, ovviamente tutto questo sta cambiando rapidamente, tant'è vero che addirittura possiamo vedere, mi ricordo, una bella camminata sul Pollino, sulle cime del Pollino, dove talvolta iniziano ad arrivare addirittura i faggi, che era un albero che ovviamente vegeta in maniera anche gloriosa e prepotente ad altitudini ben inferiori. Ora partiamo da quello che scrive Arnenas. La definizione linea della vegetazione arborea è fuorviante. In realtà non c'è nessuna linea, piuttosto una zona di confine più o meno larga. Se il terreno è quasi orizzontale, l'area è ampia, fino a chilometri di larghezza. Se è molto ripido, la linea è stretta, ma mai netta. Pertanto è uno shock vedere per la prima volta una foresta artificiale, a tutti gli effetti una fattoria di alberi. Rivestire un pendio in alto sul versante di una valle e poi all'improvviso fermarsi. C'è un limite superiore, oltre il quale, d'un tratto, non c'è più un solo albero. Da alberi pienamente maturi a semplicemente nulla. Una mostruosità. Un'esperienza di qualcosa di assolutamente prezioso che va distrutto. Un paesaggio profanato, una perdita personale, anche se non si è mai stati vicini a quel luogo. Mentre si procede in alto verso il limite della vegetazione arborea, scopriamo i segni delle nuove sfide che stanno affrontando gli alberi. Venti più forti, minor profondità del suolo e altri cambiamenti più sottili. Gli alberi si fanno più piccoli e assumono forme nodose, distorte, fantastiche. Alcuni giacciono caduti ai propri piedi. Via via che la distanza fra loro si fa più ampia, tendono a raggrupparsi come faremmo noi. Allora vediamo solo grappoli di alberi qua e là, in punti particolari, oppure creature solitarie del tutto isolate. Potrebbero essere coraggiosi, alteri, perfino trionfanti e talvolta infelici. Tuttavia questa proprietà a cui si allude sono gestalt subordinate, forme subordinate di ciò che è reale. Quelle che predominano sono gestalt di ordine superiore. Una è quella del movimento ascensionale, quando più lontano possibile, per superare gli ostacoli e tentare di rivestire la montagna. Alcuni di questi alberi hanno un immenso successo nel rivestire la montagna rispetto ai loro fratelli e sorelle più in basso. Somigliano a piccoli cespugli, possono essere alti solo un paio di metri, mentre la stessa stirpe in pianura si innalza per 15 o anche 30 metri, oppure chiamateli rachitici, ostentati, e loro vi chiederanno indignati: stai forse insinuando che ci manchi qualcosa? Questo piccolo albero ha prodotto dei coni, ha realizzato tutte le sue possibilità, inclusa quella della riproduzione. Ogni funzione essenziale della sua vita è stata esaudita e soddisfatta. La mera dimensione non ha nulla a che fare con la qualità della vita. La prima volta che ho letto questo passaggio era la notte precedente alla prima camminata che mi avrebbe portato di fronte all'arice millenario della Val Malenco. Mi ero proprio portato dietro nello zaino questo libretto perché la notte immaginavo, la sera precedente avrei immaginato in malga di potermelo leggere. E trovai questo articolo che stava parlando della dimensione che avrei raggiunto poche ore dopo. La mera dimensione non ha nulla a che fare con la qualità della vita. Mi ha fatto molto pensare questa frase perché tutte le volte che noi vediamo un albero resiliente, come noi oggi diciamo, che si trova in quei mondi che io descrissi anni fa in un silvario che avevo intitolato Il libro delle foreste scolpite, alberi a 2000 metri, in quelle stagioni, in quelle campagne di alberografia che feci, soprattutto sull'arco alpino, vidi molti alberi, soprattutto pini, pinicembri e larici, che crescevano tra i 1.900 e i 2.100 metri. E spesso erano alberi dall'aspetto molto sofferente, con una capacità di resilienza sorprendente, resistenti agli inverni nevosi, ghiacciati, battuti da venti che avrebbero messo in ginocchio la vita di molti altri alberi, e dall'altra parte stati molto secche, dove talvolta addirittura non si vedeva una goccia d'acqua, quindi da un estremo all'altro. Eppure questi alberi crescevano, si riproducevano, non erano condannati a soffrire per forza. Per loro la esistenza è questa. E tutte le volte che vedo alberi di questa specie, di questa particolare genia, di questo popolo di foreste scolpite, ripenso anche alla vita di coloro che crescono in un mondo dove la libertà non è concessa nei modi in cui noi oggi la pensiamo. E anche se l'abbiamo dimenticato, basterebbe rivangare le radici delle nostre famiglie per ritornare in un'Italia, magari pre-unitaria, dove le libertà individuali erano ben diverse, le possibilità individuali erano ben diverse da quelle che noi oggi conosciamo, nonostante ci lamentiamo di tutto in ogni istante. Ma al di là di questa visione nostrana, ovviamente il mio pensiero andava soprattutto a coloro che crescono in dittature, oppure quei bambini che crescono nella guerra e che quindi faticano poi a abituarsi a un mondo senza guerra, perché hanno sempre dovuto difendersi e guardarsi da ogni cosa, da ogni possibilità di dolore, e vivere senza quello spavento può essere, per chi ci è nato, altrettanto difficile. E allora questi alberi resilienti che noi andremo a incontrare tra poco, questi alberi che hanno resistito addirittura 1.000 anni, più di 1.000 anni, sono alberi che al nostro sguardo sembrano stentati, come dice appunto Arnenas, come scrive Arnenas. Noi potremmo pensare che siano alberi rachitici, menomati, e invece sono alberi che hanno sempre affrontato la loro esistenza con quegli strumenti e con quelle possibilità. Ebbene, proprio un anno fa di questi giorni, con due cari amici, risalivo i sentieri dell'Alta Val Malenco, o meglio, un anno e alcune settimane fa, era l'inizio di giugno, e ricordo che era stato un inverno molto lungo, in cui eravamo stati chiusi in casa a causa del Covid per diversi mesi, e quindi avevamo una voglia, un desiderio di rivedere le stelle e i boschi e le foreste, che era enorme. Eravamo anche stanchi. E la primavera tardava ad arrivare, era un po' stanca come noi. E siamo risaliti questo inizio di giugno dell'anno scorso fino a Chiesa Val Malenco, e poi siamo andati ancora oltre. Abbiamo parcheggiato vicino al fiume che attraversa questa piccola valle e poi siamo risaliti fino all'Alpe Ventina, che è a 2000 metri, dove c'è questo piccolo pianoro costellato da due malghe, due edifici montani, dove poter riposare e nutrirci, perché tra l'altro le cucine di queste due malghe sono straordinarie. Io consiglio di passare un weekend sull'Alpe Ventina, arrivando tranquillamente il sabato, fate le vostre camminate, arrivate col vostro zaino, avendo prenotato in una di queste due malghe, cenate in maniera regale, vi godete il panorama montano, il sole che si nasconde dietro le grandi vette, dietro il Disgrazia, che è il monte più alto che vedete nella zona, e poi la mattina successiva, la domenica, sul presto, le 5, le 6, vi alzate e tranquillamente seguite un sentiero che è perfettamente segnalato, il sentiero che porta all'Arice millenario. Si sale praticamente scavalcando le radici di alcuni pini che sono molto contorti, pino mugo e pino cembro, che lì hanno composto una propria legione, e sopra ci sarà una petraia, un'altra indicazione per il larice millenario. Si scende leggermente, fino all'inizio di giugno lì c'è un piccolo nevaio, poi ovviamente si scioglie. Infine avrete di fronte a voi un piccolo pianoro circolare, al centro del quale, ma troverete anche un'indicazione precisa, cresce questo larice millenario. Un albero che quando noi incontriamo forse inizialmente rimaniamo un po' delusi perché non è un grande albero. Alcuni di voi avranno già visto larici secolari o larici monumentali, in Italia ve ne sono diversi, e sono spesso degli alberi anche grandiosi, di dimensione opportuna, con tronchi che possono anche raggiungere i 5 metri di circonferenza, altezze fra i 20, 25, 30 metri. Insomma, alberi che dimostrano le loro età e il loro vigore. Invece questo albero che noi ci troviamo di fronte è un alberello modesto, con un tronco fra i 2 metri e i 2 metri e mezzo, quindi non un albero immenso. La cima spoglia, secca. Insomma, pensando che magari siamo partiti da casa la mattina, abbiamo preparato lo zaino, abbiamo affrontato ore di viaggio, abbiamo risalito la provincia di Sondrio, siamo saliti fin qua e ci siamo presi magari anche 2 giorni per venirlo a vedere, può sembrare di aver fatto un po' una cazzata. Ecco, termine tecnico. Però in realtà non è così, perché questo albero ci insegna tutto quello di cui noi abbiamo bisogno di imparare. Cose che sappiamo già, che fanno parte della vita degli uomini, che quando noi invecchiamo ovviamente ci raccogliamo, ci abbassiamo, limitiamo al minimo tutto lo spreco di energie che magari in altre età della vita non abbiamo neanche badato. E questi alberi ci insegnano questo. Loro sono cresciuti poi, tra l'altro, in condizioni che ricordiamo le parole di Arne Naess che abbiamo letto in apertura. Questi alberi non sono rachitici, questi alberi e questo larice che abbiamo di fronte non è meno degli altri alberi sontuosi che abbiamo già visto sull'arco alpino. Semplicemente è cresciuto in una condizione, in un mondo diverso. È un larice, è un larix decidua, come tutti gli altri che abbiamo incontrato e che potremo andare a incontrare, ma è cresciuto in un altro mondo, dove gli alberi, per vivere, potevano solo crescere come è cresciuto lui. E lui è il superstite. Chissà quanti altri larici, anche più grandi di lui, ci sono stati nelle varie età che lui ha affrontato. Eppure lui, dopo 1000 e più anni, è ancora lì. L'università ha studiato questo albero, lo stesso sentiero realizzato da un consorzio di università che ha studiato tutti gli alberi presenti qui, sono stati fatti molto carotaggi, è un secondo sentiero che troverete, ben indicato, che vi porta a vedere altri alberi, quindi sono alberi spenti, quindi trovate i tronchi abbattuti a terra, soprattutto di pini cembri, e altri invece sono alberi vivi, come questo larice. E ci sono alberi di anche 700-800 anni che sono spenti, che sono presenti lungo questo sentiero alternativo che praticamente circola a lato rispetto all'alice millenario che avete ora di fronte. Esiste una pubblicazione, la potete scaricare dal sito della Val Malenco, basta che cercate in internet sentiero dell'alice millenario della Val Malenco e potrete scaricare il PDF del sentiero dove sono indicati tutti questi alberi altri che voi potrete andare a trovare. C'è l'indicazione, c'è la mappa. È stato fatto un lavoro veramente pregevole e delizioso. Io mi complimento con i curatori per questo splendido lavoro. È stato individuato nel 1994 dal professor Marco Carrer, Università di Padova, e l'ha incontrato appunto lassù, a 2160 metri. Questo raro albero è stato ovviamente sottoposto a molti esami e il suo primo anello risale all'anno 1007, non so perché, ma nella mia memoria è rimasto 1006, quindi talvolta quando ne parlo nelle interviste o durante le presentazioni dico sempre 1006. Invece è l'anno 1007 per essere precisi, quindi ha oramai oltre 1015 anni, che misura circa 2,75 m di circonferenza del tronco, quindi un larice modesto per quanto riguarda proprio la dimensione, con un'altezza altrettanto modesta e poca chioma, eppure è un albero che reclama tutto il nostro rispetto. L'esperienza della Val Malenco è un'esperienza affascinante perché la valle è verdissima, i boschi qui sono intatti, vasti, Quindi risalire sulla pietraia del sentiero e guardarsi intorno è un'esperienza esaltante. E poi raggiungere piano piano il nostro albero che ci sta aspettando da oltre 1000 anni è un dono di rara bellezza. L'altro albero che invece andremo a vedere si trova nel Parco Nazionale del Pollino, il più vasto dei nostri parchi nazionali nel sud Italia. Il Parco del Pollino è un parco straordinario che non ha bisogno di grandi presentazioni, merita una bella vacanza lunga. Se siete dei camminatori, degli scarpinatori, è il posto perfetto per voi. Tanti sentieri, tanti diversi boschi, tante realtà. E ci sono queste cime che bucano i 2000 metri, ce ne sono diverse. Questo massiccio, il Pollino non è un solo monte, è un massiccio, barriera naturale che divide Calabria e Basilicata. E qui cresce un albero particolare, un pino particolare, detto Pinus eldrechi o Pinus leucodermis, un pino bianco dalla corteccia chiara, grigio chiara, che in Italia è stato chiamato da Biagio Longo, un botanico cosentino, l'oricato, perché la corteccia forma delle scaglie che ricordano le scaglie con cui venivano incastonate le corazze che portavano i soldati al tempo dei Romani. E in Italia oramai è noto come pino l'oricato, anche se è un termine nostrano. In giro per l'Europa viene in mente considerato pino leucodermis o pino dei Balcani. Questo è stato studiato per la prima volta nella seconda metà dell'Ottocento sul Monte Olimpo e in altre aree dei Balcani. Qui, sulle cime, sulle creste, sulle serre del Pollino, cresce questo bellissimo albero, capace di raggiungere altezze imponenti, con tronchi di 5-6 metri di circonferenza, nei casi più eclatanti, e con età anche molto interessanti. Erano stati già studiati negli anni 80 degli esemplari, il famoso Il Patriarca, che è il nome di uno dei grandi giganti che si vanno a visitare quando si fanno questi cammini. Era un albero che nel 1989, attraverso la dendrocronologia, aveva un'età pari a 963 anni, quindi oramai anche questo albero si avvicina alla soglia dei 1000 anni. Alcuni esemplari di pino loricato sono diventati anche iconici. Le foto dei loro tronchi, la loro morfologia particolare è molto diffusa. Se voi fate una piccola ricerca in internet troverete Pollino, pino loricato, diversi esempi di maestosità cucita addosso a questi alberi. Sono tornato sul Pollino per l'ennesima volta e un caro amico mi ha accompagnato alla scoperta di questo albero. Si cammina abbastanza protetti nei boschi fino a quota 1009. Ci sono dei grandi faggi sotto i quali si passa, tra altri faggi studiati anche questi recentemente, scoprendo età sorprendenti, plurisecolari. E a 1009 invece si viene accolti dal sole, che ruggisce a quelle altitudini anche nel mese di giugno, e lassù si fanno gli ultimi passi sulle pietre, questa pietra bianca che caratterizza queste cime, queste serre. Nello specifico qui siamo a Serra di Crispo, e pochi passi si arriva proprio di fronte a uno scenario magico di cui è parte questo altro pino che va su dritto, avrà un'altezza di 18-20 metri, è una circonferenza del tronco che inizia a essere importante, ma non è certamente ancora paragonabile ai più grandi pini che per esempio ci sono in quell'area meravigliosa, quel museo a cielo aperto, che è stato diversi anni fa chiamato, ribattezzato, il Giardino degli Dei, che non è tanto distante da qui, su un'altra serra, e che ospita forse i più bei capolavori di questa specie, no? La più bella foresta scolpita presente qui sul Pollino. Questo albero che ho ora di fronte, questo spinone, questo manico di scopa enorme, con la cima anche in questo caso corrosa, secca, torcigliata, è un albero che è stato studiato dall'Università della Tuscia e che ha rivelato un'età importante, 1230 anni. Chi l'ha studiato gli ha dato anche un nome, Italus, che a me, come dico sempre, mi fa venire in mente un treno, l'Italus. Invece si tratta di un albero che sì, è fermo qui da 1230 anni. Noi vediamo i boschi, laggiù le faggete, e la cima che sta dirimpetto a noi dall'altra parte della vallata. È un paesaggio che toglierà a voi il fiato come l'ha tolto a me. E vi auguro quindi di riuscire a prendervi del tempo per andare a visitare questi due nostri esemplari millenari, il larice millenario della Val Malenco e il pino loricato Italus del Parco Nazionale del Pollino. Se volete delle indicazioni abbastanza precise per poterli raggiungere, vi consiglio di recuperare una copia di Alberi Millenari d'Italia, che è un libro che io ho scritto proprio per consentire al cercatore d'alberi che sta in ciascuno di noi di potersi conciliare con gli alberi più annosi presenti nel nostro ancora bel paese. A me non resta quindi che darvi appuntamento ad una prossima stazione di Radio Arbor. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida estate piena di alberi, di boschi, di meditazioni e di illuminazioni.
Radio Arbor. Radio Arbor. Gli alberi parlano.